avrebbe la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski per questo appuntamento pomeridiano con Il Mondo alla Radio. Vincenzo Proto ci segue per la parte tecnica, Stefano Sparro invece per la regia. Oggi apriamo la nostra puntata parlando di quanto sta avvenendo in Iraq, un paese del quale si parla soltanto in determinate occasioni, cioè quando si verificano atti violenti o momenti di tensione, raramente per seguire quella che è la sua evoluzione di quello che dovrebbe essere un periodo di rappacificazione nazionale. Eppure non è così. Ieri un razzo si è abbattuto sull'aeroporto di Baghdad, vicino a un complesso dove sono alloggiati soldati e diplomatici statunitensi. L'aeroporto è stato chiuso ai voli commerciali già da metà marzo nel tentativo di arginare la diffusione del nuovo coronavirus, che in tutto l'Iraq ha finora contagiato oltre 20.000 persone ed è già costato la vita a altri 1.100. Il razzo non ha causato vittime o danni materiali, questo secondo l'esercito iracheno, e l'attacco non è stato rivendicato, anche se dagli Stati Uniti arrivano delle accuse nei confronti dell'Iran, che sosterrebbe alcuni combattenti in Iraq. Ankara, tra l'altro, è in un certo senso coinvolta negli scontri, nelle tensioni che si verificano sul territorio iracheno. La presenza internazionale è sempre molto forte in questo conflitto. La Turchia ha bombardato la scorsa settimana Zako, la città irachena al confine con la Turchia, obiettivo dichiarato colpire le basi del Partito dei Lavoratori del Kurdistan. Diverse le vittime tra i civili in quella che è la città natale dell'attuale patriarca caldeo, il cardinale Luis Rafael Sacco. Andrea De Angelis lo ha intervistato e il cardinale Sacco ha manifestato tutta la sua preoccupazione per quanto sta accadendo nel paese, per l'appunto alle prese anche con la pandemia. Sentiamo.
È vero che il governo ha preso delle misure giuste, adesso la sicurezza è migliorata e anche cerca di risolvere i problemi di economia, ma ci vuole un miracolo. 17 anni il paese è diviso, settario, e ci sono tante cattive cose. Per la Turchia, dunque, ci sono questi combattenti curdi, turchi, PKK, che stanno nelle montagne del Kurdistan, alla frontiera, attaccano la Turchia. Adesso, da anni, non è nuovo questo fenomeno. E dunque, adesso Turchia ha preso la decisione, senza anche informare le autorità irachene, ma anche sono andati un po' lontano e hanno bombardato alcuni villaggi, anche fra loro cristiani, Sharanesh, Alanesh, Berseve, Shiladeze, Dere, le montagne, Amadia, Zaho. Ci sono 10 morti civili, non so se c'è un cristiano o no. Non importa, sono iracheni questi morti. Hanno bombardato a Berseve il cimitero cristiano caldeo anche.
Dal punto di vista della sicurezza, la popolazione ha paura, ha più paura rispetto alle ultime settimane?
Sì, certo. Ha sperimentato delle sofferenze e anche fughi. Tante volte, non solo prima di ISIS e dopo, ma anche lungo questa storia di scontri con la Turchia, con l'Iran, con gli altri, fra l'Iraq e i curdi, il governo iracheno prima, anche durante Saddam Hussein, e i curdi, e non c'è stabilità durabile e la gente è preoccupata, adesso sono sfollati di questi villaggi. Secondo me questi problemi così da anni, che esistono da anni, devono essere risolti tramite un dialogo serio e non di una maniera militare.
Eminenza, veniamo all'aspetto del lavoro e all'aspetto economico, perché complice anche la pandemia, immagino che la situazione sia peggiorata negli ultimi mesi in Iraq anche da un punto di vista economico.
Sì, perché il governo precedente ha lasciato l'Iraq senza denaro, senza soldi, l'economia è nulla. Anche il nuovo primo ministro aveva detto 300 milioni di dollari, allora no, solo per pagare i salari ci vogliono 5 miliardi di dollari. Anche con la pandemia oggi il numero di contagiati aumenta, dunque le forniture mediche mancano, i medici e medicine, non ci sono soldi, e cerca il primo ministro di fare il suo meglio per risolvere questo problema, ma anche ci sono gruppi politici, partiti che hanno approfittato durante 17 anni a rubare il denaro e avere anche progetti loro, non sono contenti di queste misure, veramente c'è un avvenire non chiaro, non lucido per l'Iraq, ma speriamo bene, dunque con il nuovo governo è un po' forte e anche prende delle misure, ma è molto grave la pandemia, finora 7 cristiani morti, ma ci sono contagiati nelle case o nell'ospedale. Anche un prete copto ortodosso è stato contagiato e un pastore protestante, purtroppo. Noi seguiamo e abbiamo aiutato queste famiglie che hanno perso il loro lavoro. Da 3 mesi c'è questo isolamento e non possono lavorare. E se avevano un lavoro privato, adesso è chiuso. Noi tramite i nostri preti nelle parrocchie aiutiamo tutti.
Un'ultima domanda proprio sulla comunità cristiana, perché immagino che i timori per la sicurezza e le difficoltà economiche riguardano anche i cristiani in Iraq.
Noi siamo una parte di questo mosaico iracheno e dunque non cerchiamo privilegi o prestigi per noi. Ci sono alcune leggi che fanno discriminazione, ma possiamo risolvere tutto questo con il governo. Ma tutto questo comprende tutta la popolazione, anche nel sud è una situazione miserabile.
Dall'Iraq al Malawi, anche qui caratterizzato da tensioni politiche e incertezze per il futuro a causa anche del diffondersi della pandemia, il Malawi è tornato oggi alle urne per scegliere il proprio presidente dopo che la Corte Costituzionale ha annullato per frode il voto del maggio 2019 che portò alla rielezione di Peter Mutharika, il 79enne Peter Mutharika. Un anno fa la Commissione elettorale aveva proclamato la vittoria del capo di Stato uscente attribuendogli il 38,57% dei voti, appena 160.000 in più rispetto all'avversario che si chiamava Lazarus Chakwera, fermo al 35,41%. Un avversario che tuttavia non aveva mai accettato i risultati, parlando per l'appunto di brogli. Non è una novità assoluta questa dell'annullamento delle elezioni da parte della Corte Costituzionale in Africa, è capitato anche in Kenya nel 2017. Intanto dall'alba di oggi ben i cittadini del Malawi si sono affollati nei ben 5.000 seggi elettorali che sono stati allestiti nel paese. Già da Aquilino ha chiesto a Liliana Mosca, docente di storia e istituzione dell'Africa contemporanea all'Università Federico II di Napoli, già docente di storia e istituzioni dell'Africa, e ora rappresentante mondiale alla FAO del gruppo di organizzazioni non governative Agingos. L'ha intervistata chiedendole quale sia stato il ruolo della magistratura nel abrogare questo scrutinio elettorale. Sentiamo.
Noi di rielezioni in Africa e annullamento di soprattutto elezioni presidenziali abbiamo solo un caso, quello del Kenya, e non ce ne sono stati altri. Quella differenza di voti era veramente minima, erano mi pare 160.000 tra il Mutharika e l'Azarus. Poi sono scoppiate manifestazioni con episodi di violenza altissimi in un paese che poi tutto sommato non è che abbia mai avuto grandi sconvolgimenti, avvenimenti delittuosi. Forse un momento più triste fu all'epoca di Banda, quando il primo presidente voleva per forza mantenere il potere. Ora, il Mutharika, lui è, diciamo, un po' una famiglia di presidenti. Il fratello è stato presidente, lui è stato presidente, era stato rieletto. Certamente la Corte Costituzionale hanno esaminato, ci sono stati brogli, ma non meno di tanti altri paesi africani o di altre parti del mondo. Ecco. Da quello che ho visto, l'opposizione dovrebbe vincere a mani basse. Lo scarto è parecchio pesante, è più di 20% a favore del Malawi Congress Party.
Il capo di Stato è stato al potere dal 2014, prima sì. C'era stato suo fratello, ma che anni sono stati per il Malawi?
Certamente non anni felici, il paese si è ancora di più impoverito, non ha grandi risorse naturali, diversamente da tanti altri paesi, diciamo dal cugino Zimbabwe. Un paese di agricoltori, poi hanno avuto il problema che per circa 20 anni la famosa ferrovia costruita dai cinesi non funzionava più, quindi anche l'esportazione di loro prodotti verso l'esterno era difficilissima. Un paese che ha molto sofferto la povertà. Possiamo dire cosa ha fatto di buono questo presidente che ora esce? Ha alzato l'età del matrimonio a 18 anni. Ma poi hanno messo in galera tanti giornalisti.
In un paese in cui l'HIV ha già causato quasi 1 milione di orfani, l'epidemia, la pandemia da coronavirus cosa può significare? I numeri sono ancora bassi ufficialmente?
Sì, sono bassissimi. Effettivamente ho pensato che il tasso così basso, perlomeno di quello che sappiamo, un po' per mancanza di infrastrutture, cioè non ci sono mezzi di collegamento e quindi l'espansione del virus nel continente africano, da quello che si legge, è soltanto nei grandi centri. L'altra cosa alla quale noi non possiamo rispondere, non vengono fatti dei test. Se non vengono fatti dei test, come si scoprono? Anche questo è un problema.
Di cosa avrebbe realmente bisogno il Malawi in questo momento?
Il Malawi ha bisogno di ritrovare tranquillità prima di tutto, perché questi ultimi mesi sono stati abbastanza duri per il paese. Questi paesi continuano a importare anche i beni di prima necessità dall'estero. Quindi bisogna che questi ritornino a lavorare con calma, a produrre. Loro non sono ancora nel mercato globalizzato, è vero, però quello che producono almeno serve per sfamare le persone. Poi, come in tutti i paesi dell'Africa, quello che serve è la costruzione delle infrastrutture.
E questa era Liliana Mosca, esperta e studiosa di questioni africane, intervistata già da Aquilino. A febbraio anche i vescovi del paese africano avevano lanciato un appello alla giustizia, alla pace e allo Stato di diritto, sollecitando maggiore attenzione per le aree rurali nel paese. Infatti oltre alla metà dei 18 milioni di abitanti vive al di sotto della soglia di povertà, secondo i dati della Banca Mondiale. Quasi 2 milioni di malawiani affrontano un'acuta insicurezza alimentare in base a quelli che sono i dati della FAO. L'economia dipende in gran parte dall'agricoltura, che occupa l'80% della popolazione, e il tabacco, questo rimane la principale produzione ed esportazione del paese. Lasciamo il Malawi, cambiamo pagina e argomento, perché questa mattina in Vaticano si è svolto un importante simposio virtuale dal titolo Women Religious on the Frontlines, quindi le religiose in prima linea, un incontro che è stato organizzato dall'ambasciata di Gran Bretagna e Stati Uniti presso la Santa Sede in collaborazione con l'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Ha sottolineato questo convegno quello che è lo sforzo umanitario delle religiose missionarie nei luoghi più distanti al fianco delle persone più vulnerabili, soprattutto in questo tempo segnato dalla pandemia di Covid, che è un protagonista ormai costante in tutte le analisi per il peso che esercita sugli scenari sociali e politici a livello globale. Al centro di questo evento di questa mattina le relazioni di tre ospiti d'eccezione: Suor Stan Terese Mario Mumuni, fondatrice in Ghana di un istituto di orfanotrofio per accogliere e salvare bambini con malformazioni congenite, che spesso in questo paese africano vengono uccisi anche con l'accusa di stregoneria, e poi la testimonianza di Suor Imelda Pool, impegnata in Albania nella missione contro la tratta, è fondatrice di un'organizzazione non governativa, Mary Ward Loreto, impegnata proprio nel salvataggio e nel recupero delle vittime di sfruttamento sessuale, nonché presidente della Renate, network europeo di religiosi impegnati proprio nella lotta al traffico e allo sfruttamento di esseri umani. E poi la terza testimone è stata suora Alicia Vacas, provinciale per il Medio Oriente delle Combognane, responsabile della comunità di Betania vicino a Gerusalemme, che durante la crisi dovuta al Covid-19 è accorsa in Italia come infermiera al fianco delle consorelle che si sono ammalate, 55 suore della sua comunità a Bergamo, 10 delle quali sono morte. Francesca Sabatinelli l'ha intervistata, sentiamo.
Beh, in questo periodo di emergenza Covid mi trovavo a Gerusalemme quando c'è stata la chiusura delle frontiere, e in quei giorni sono arrivate notizie molto veloci dalla nostra comunità di Bergamo, una comunità di sorelle anziane ammalate che ritornano dai diversi paesi, che erano state colpite, la comunità era infettata e le sorelle sentivamo che morivano una dietro l'altra e che tante erano ammalate. E in quel momento un po' di crisi, perché la comunità, anche la sua organizzazione, è venuta a mancare, e ci siamo offerte volontarie per andare a assistere le sorelle anziane. Questa è stata la mia esperienza di Covid da lì dentro, no? Vivendo in una comunità dove la maggior parte delle sorelle, diciamo 45, 50 su 60, erano ammalate.
Suor Alicia, tutto il mondo è stato con gli occhi su Bergamo. Cosa ha significato per lei vivere un'esperienza di questo tipo, sconosciuta a tutti noi?
Penso che è stata un'esperienza complessa, no? Con tanti aspetti. Da una parte una dimensione molto forte di dolore, di sofferenza nel condividere la tragedia che stava succedendo a Bergamo, no? Un sentirsi parte di quello che Bergamo, l'Italia e l'umanità stava vivendo in quel momento. A livello personale è un'esperienza molto forte, molto straziante. Come mi sento comboniana, credo che è un dono, un privilegio il fare causa comune, il nostro modo di essere, e penso che è il modo più bello di vivere questa esperienza. Poi a livello di famiglia comboniana, proprio per noi come congregazione, penso sia stato un dono e un privilegio quello di poter chinarci sulle nostre sorelle anziane e poter restituire loro questo gesto di affetto, di cura nei loro confronti, a nome anche di tante altre consorelle che non potevano andare, ma sentiamo una profonda gratitudine, un profondo affetto per queste sorelle che hanno fondato le missioni, che sono state protagoniste di pagine bellissime di vita missionaria, per cui questa opportunità di starle vicino e di essere lì per loro è stato senz'altro un dono.
L'evento di oggi vuole in qualche modo mettere in luce l'attività, l'impatto delle religiose che sono impegnate nei luoghi di frontiera. La sua frontiera è quella del Medio Oriente. Che cosa ha significato come frontiera quella del Medio Oriente attaccato dal Covid?
Beh, il mondo oriente è un mondo complesso, già di suo. In questo momento colpiti anche di una pandemia, tutte le dinamiche sociali, politiche che si vivono si esasperano. Per cui il tempo che sono stata qui a Gerusalemme e anche nel contatto continuo con le sorelle che sono rimaste nella regione, nella zona, abbiamo sentito molto fortemente l'impatto di questa realtà, soprattutto dell'isolamento, delle chiusure sulla popolazione, specialmente sui più poveri, su quelli che hanno posti di lavoro più vulnerabili, quelli che dipendono dei checkpoint per arrivare a Israele a lavorare, per esempio, dei beduini che sono rimasti isolati nel deserto senza aiuti, senza contatti, la gente con cui viviamo a contatto quotidianamente. In mezzo a questa pandemia e tutta questa tragedia c'è anche una situazione politica nota, conosciuta a tutti, una evoluzione molto preoccupante della situazione nella regione che seguiamo con molta attenzione, con molta preoccupazione.
Lei è una missionaria comboniana, le missionarie sono in tutti i luoghi del mondo, raggiungono tutte le periferie e soprattutto si trovano ad affrontare qualunque difficoltà che il genere umano possa incontrare. Cosa significa l'apporto delle religiose al mondo di oggi con le sue criticità?
Penso che lei ha già citato e enumerato buona parte dei punti, no? di questo apporto, no? Il fatto di essere presenti nei luoghi più isolati, più abbandonati, più problematici per altre organizzazioni, e il fatto di restarvi, il fatto di essere là per la gente e con la gente anche quando altre organizzazioni se ne devono andare, e anche una dimensione di vicinanza. Maternità, in questo restare vicino a situazioni faticose, dolorose. Penso che le religiose hanno sviluppato anche una creatività tutta particolare nel far fronte alle situazioni di difficoltà, di sofferenza, a volte le tragedie che vivono i popoli che accompagniamo, no? E reti come Talit Kumi, per esempio, la rete delle religiose contro la traffica, il traffico di esseri umani, sono delle risposte molto vivaci, molto significative, penso, creative, belle, per situazioni che sono molto pesanti e che le religiose vivono in prima linea.
E quella che avete sentito è Suor Alicia Vacas, provinciale per il Medio Oriente delle Comboniane, responsabile della comunità Betania vicino Gerusalemme. Francesca Sabatinelli l'ha intervistata in seguito a questo convegno online che è stato organizzato dalle ambasciate di Gran Bretagna e Stati Uniti presso la Santa Sede in collaborazione con l'Unione Internazionale delle Superiori Generali, proprio per sottolineare lo sforzo umanitario delle religiose missionarie nei luoghi più distanti al fianco delle persone più vulnerabili. La prima parte del Mondo alla Radio termina qui. Io non posso che ringraziare Vincenzo Proto e Stefano Sparro per l'assistenza che hanno fornito per la regia e la parte tecnica. Ringrazio anche voi che siete rimasti all'ascolto, ma rimanete collegati perché dopo quel breve intervallo che di solito ci separa dalla seconda parte, ovviamente noi ritorniamo e parliamo di lavoro, di come cambia il mondo del lavoro.